Newsline di Controradio, notiziario regionale.
.46, una buona mattinata, bentrovati la prima edizione del GR regionale di Controradio, Domenico Guarino in studio. L'ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, è stato condannato in processo in rito abbreviato ad 1 anno e 10 mesi per 2 episodi di peculato, per aver sostenuto spese a carico della fondazione dell'ente senza che fossero previste dal contratto. E invece è stato assolto dall'accusa di malversazione, reato ipotizzato dalla procura, per aver usato in modo proprio 35 milioni messi a disposizione dal fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirici. Con quei fondi, per il pubblico ministero, l'ex sovrintendente avrebbe invece pagato stipendi ed imposte anziché destinarli a rafforzare il patrimonio dell'ente. La PM Christine von Borries contesta Pereira il peculato per spese sostenute a carico della Fondazione del Maggio, tra cui il trasloco della sua abitazione di Milano a quella di San Casciano Val di Pesa, senza che fossero previste dal contratto. La sentenza emessa dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Angela Fantechi, ha condannato Pereira per 2 episodi di peculato specifici, ossia la spesa del trasloco per circa 24.000 euro e un biglietto del treno nel costo di 60 euro. La giudice ha inoltre condannato Pereira a versare una ripartizione pecuniaria pari a 25.900 euro a favore della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino ed anche 1.500 euro come risarcimento. Sono partiti a Firenze i lavori per la ristrutturazione di circa 300 alloggi di edilizia residenziale pubblica da consegnare entro la fine dell'anno, massimo ai primi del 2026. Uno sforzo senza precedenti, questo quanto afferma l'assessore comunale alla casa Nicola Pauleso, rispetto a una delle azioni principali della giunta Funaro per rispondere alla crisi abitativa. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Passi avanti nell'edilizia residenziale pubblica. Il comune cala la carta della ristrutturazione di 230 edifici cosiddetti di risulta, ossia rimasti vuoti, per un totale di 6 milioni di euro deliberati già in marzo di quest'anno dalla Giunta, prima tranche di 20 previsti in un piano triennale di investimenti per dare una risposta alle tante famiglie in graduatoria. Casa SPA ha già provveduto ad individuare le ditte tramite bando, che entro la fine dell'anno, massimo inizio 2026, consegneranno gli alloggi riqualificati. A questi, fa sapere l'assessore alla casa Nicola Pauleso, si andranno ad aggiungere quelli ristrutturati con risorse ordinarie, circa un centinaio. Dunque oltre 300 residenze in totale per far fronte all'emergenza abitativa nel capoluogo fiorentino e per la quale si prevede una seconda tranche da 7 milioni nel 2026 e una terza di uguale entità nel 2027. Firenze deve essere una città da abitare, la casa dove costruire il proprio progetto di vita, un bene alla portata di tutti, commenta Pauleso, che usa il metro nazionale ed europeo per valorizzare ancora di più lo sforzo di queste della passata amministrazione rispetto a una criticità che ha ampi confini. Il costo in media di una ristrutturazione si aggira tra i 25 e i 30 mila euro e già nello scorso mandato Palazzo Vecchio aveva messo in campo un piano straordinario per la ristrutturazione di alloggi ERP attraverso fondi Pommetro, destinando circa 5 milioni di euro di risorse straordinarie che si sono aggiunti ai fondi correnti, andando a recuperare circa 500 alloggi tra il secondo semestre 2023 e il 2024.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
La musica contro il silenzio, l'idea nasce a Firenze da un messaggio, un passaparola tra i corridoi del Teatro Imaggio Fiorentino e dell'Orchestra della Toscana. 5 musicisti che vogliono con la musica esprimere la loro vicinanza al popolo palestinese e denunciare quanto sta accadendo a Gaza. Tali e tante sono le adesioni, che è diventata una manifestazione musicale itinerante a cui possono partecipare tutti, professionisti, dilettanti, semplici cittadini che vogliono farsi sentire con la propria voce o con uno strumento. A Firenze l'appuntamento è il 1° di giugno in piazza Santa Maria Novella. Chiara Brilli ne ha parlato con Clarice Currati, violinista dell'Ort, tra le promotrici dell'iniziativa.
Ho avuto un eco veramente travolgente, eravamo in 5, siamo una moltitudine. È stata, diciamo, la risposta a un'urgenza che sentivamo da tanto tempo come musicisti, di poter rompere quel silenzio, insomma, assordante delle istituzioni e dei governi. E devo dire che la risposta di tutti i musicisti a giro per lo stivale è stata veramente entusiastica, direi commovente, perché siamo veramente tanti, ci stanno arrivando richieste da tutte le città italiane, ogni giorno abbiamo tantissimi messaggi, ci saranno veramente tantissime piazze gremite di musicisti.
Ecco, come si fanno a sentire i musicisti? Con la musica, naturalmente, con quelli che sono i loro strumenti di lavoro, ma anche di espressione, di senso. All'inizio doveva essere un semplice flash mob, poi come sta crescendo?
Ci siamo resi conto che effettivamente avevamo in mano un mezzo potentissimo di comunicazione, perché la musica, oltre a essere una forma d'arte, è proprio un linguaggio universale, quindi tutti possono comprenderlo, e suonare tutti insieme può veramente essere un forte messaggio di condanna e di denuncia. Per cui adesso si sta estendendo a macchia d'olio, direi, dato che tutti i musicisti, non solo quelli professionisti, anche gli amatori vogliono dare e devono dare la loro parte. In questo modo veramente riusciremo a essere tantissimi e a esprimere il nostro, la nostra posizione nei confronti di questo genocidio in Palestina.
E oltre 20 comuni della città metropolitana di Firenze hanno dato vita alla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese. Ed ora, nel nome del diritto internazionale, proviamo a fare pressione per un cessate il fuoco immediato a Gaza. Provano a fare pressione per un cessate del fuoco immediato a Gaza, la fine dell'occupazione e il riconoscimento di uno Stato per i palestinesi, come ci ha raccontato il vicepresidente del COSPE, tra i promotori dell'iniziativa, Gianni Toma.
Non c'è più tempo per procrastinare oltre quello che sarebbe dovuto accadere nel corso di tutti questi anni. Non è un caso che gli enti locali toscani della provincia di Firenze per anni hanno operato nell'ambito della cooperazione internazionale, ma oggi hanno sentito questa esigenza ancora più forte di un'azione politica ancora più importante, perché il quadro che conosciamo è quello, no, di una situazione di crimini contro l'umanità e di genocidio nella striscia di Gaza, come riportano la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia. Quindi la situazione è molto grave. Gli enti locali, in collaborazione con tante, circa 70 organizzazioni della società civile che hanno contribuito a far partire questo percorso, è un percorso che noi promuoviamo di azione di incidenza politica ancora più forte e più significativa, chiaramente in primis nei confronti del governo italiano, ma anche nei confronti delle istituzioni di più alto livello. È evidente con il peso che possono avere comunque delle istituzioni, no, del territorio. L'emergenza credo sia sotto gli occhi di tutti, e l'emergenza parla di circa 100 persone ammazzate giornalmente nella striscia di Gaza, parla di decine di ostaggi ancora nelle mani di Hamas nella striscia di Gaza, parla di piani chiari ed evidenti dello Stato di Israele per una ricolonizzazione della striscia, la deportazione dei cittadini, la pulizia etnica. Sono chiari, sono pubblici, nessuno li contesta più.
Hanno protestato davanti alla prefettura di Firenze i lavoratori Enel contro la decisione dell'azienda di trasferire circa 220 dipendenti dalla storica sede regionale di Lungarno Colombo, nella zona sud della città, quella di via Bini, via Corridoni, a Rifredi. Trasferimento già iniziato da mesi, che dovrebbe concludersi entro settembre. I sindacati parlano di irresponsabilità aziendale e di mancata risposta a richieste avanzate da oltre un anno e mezzo, come spiega Iuri Riccardi della Filcem CGL Toscana. Non è stato previsto alcun parcheggio, nessuna azione che possa mitigare l'impatto che il trasferimento avrà sulla mobilità dei lavoratori, ma anche della cittadinanza di Rifredi, che è una realtà già particolarmente congestionata, dicono i sindacati, che sostengono di aver scritto agli assessori alla mobilità del Regione e del Comune di Firenze, oltre che alla sindaca Sara Fumnaro. Ad oggi non siamo stati convocati, denunciano i sindacati, ci saremmo aspettati dalle istituzioni una maggiore attenzione su questo problema. Raffaele Palladino ha comunicato alla Fiorentina la sua volontà di dimettersi da allenatore dei Viola. Nonostante i risultati della stagione appena finita, la rottura sembra insanabile per la Fiorentina, un fulmine a ciel sereno. E ora naturalmente si cerca un'alternativa forte in tempi brevi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Cosa è successo davvero tra Palladino e la società Viola lo scriveremo tra settimane o forse tra mesi. Quello che è certo è che l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha comunicato alla società le sue dimissioni. Dopo la conferenza stampa dove Rocco Commisso lo aveva definito un figlio dopo una stagione che, comunque la si pensi, è stata la migliore degli ultimi 11 anni. Sesta in campionato con 65 punti, niente male. E invece arrivano le dimissioni, senza margini di trattativa, fa sapere il direttore sportivo Daniele Predè. La cosa ha e avrà delle conseguenze pesanti sulla squadra, questo è innegabile. Queste dimissioni rischiano infatti di far saltare la credibilità di tutto il progetto Fiorentina. Ma, dicevamo all'inizio, cosa è successo davvero? Si parla di dissidi con la curva Fiesole e con una parte della piazza. Certo, gli insulti di fine anno e gli inviti ad andarsene hanno influito, ma questo davvero basterebbe a spiegare il gesto improvviso e clamoroso? I più maliziosi, e a Firenze soprattutto tra i tifosi non mancano, guardano già all'approdo di Palladino che potrebbe essere l'Atalanta. Ora però a Firenze non c'è un piano B, dal momento che queste dimissioni sono state una vera sorpresa, ma urge correre ai ripari. Si parla di un allenatore esperto, capace di far fronte alla situazione, o di un tecnico giovane su cui investire per il futuro. E si fa un nome, che è quello del fiorentino Marco Baroni, apprezzato per la sua capacità di organizzare la difesa e di motivare squadre rappresentate come minori rispetto alle big del campionato. In ogni caso, al posto del grido dei tifosi "meritiamo di più", oggi la parola d'ordine è "bisogna fare presto".
Ascoltiamo adesso una breve anticipazione del nostro podcast "Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade". In questa puntata, chi ha paura del referendum? L'8 e il 9 giugno 2025 si andrà infatti a votare per 5 quesiti referendari dedicati al mondo del lavoro e della cittadinanza. In questa puntata del nostro podcast abbiamo cercato di fare un punto sullo strumento referendario in Italia oggi, cercando anche di capire a chi fanno paura questi referendum. Con il costituzionalista Francesco Pallante, l'amministrativo attivista Gianfranco Cartei, magistrato Beniamino De Idda e l'esperto di questioni elettorali Antonio Floridia, che ascoltiamo in questo breve estratto.
I 4 referendum sul lavoro fanno paura perché per la prima volta dopo tanti anni apertamente mettono in discussione alcuni presupposti, alcune assunzioni che sembravano naturali, tra virgolette, quelle che avevano guidato una lunga fase della politica italiana sul lavoro, che attribuivano alla flessibilità e alla precarizzazione del lavoro la funzione di un incremento dell'occupazione del lavoro. I fatti stanno dimostrando che quei provvedimenti, a cominciare dal Job Act, ma forse anche alcuni precedenti, hanno indebolito il potere contrattuale dei lavoratori e quindi hanno indebolito anche la loro azione di difesa sul salario. Oggi si fa un gran scandalo del fatto che il livello salariale italiano è il più basso, ma questo non è frutto della cattiva cattiva volontà del padronato o della debolezza delle sindacate, è frutto anche dei rapporti di forza oggettivi che si creano in un mercato del lavoro dominato dalla precarietà e dalla ricattabilità sul posto di lavoro. Quindi quando si dice che il Job Act hanno avuto un ruolo di flessibilizzazione, la flessibilizzazione è diventata un fattore di indebolimento della forza contrattuale del movimento sindacale e quindi ha inciso anche sul livello e sulla capacità di difendere i livelli salariali. E non si tratta solo di cambiare la normativa sui licenziamenti o su quella altrettanto importante sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che il podcast di Controradio Cosa è successo è ascoltabile il sabato alle 13.15, in replica domenica 17.10 sulla frequenza di Controradio, in streaming su controradio.it, sull'app Controradio, oltre che su Spotify. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi sulla Toscana: cielo sereno o poco nuvoloso, i venti sono moderati da sud-est, i mari calmi o poco mossi, le temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte fino a 29-30 gradi in pianura. È tutto. L'informazione regionale di Controradio ritorna con la newsline serale alle 18.45. Grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, City Lights, Giovanni Giobarbazzo con Stato Brado. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.